Allora, questa è una lezione sulle istituzioni che per Gorizia rientra nella prima settimana di lezione, la settimana introduttiva. E già ho svolto l'istituzione politica interna l'anno scorso e questa sarà l'istituzione internazionale. Per Trieste invece questa è la quinta ora della seconda settimana sulle definizioni, quindi in realtà è l'undicesima ora sul concetto di istituzione internazionale suddiviso appunto in organizzazioni internazionali e regimi globali. Ecco, siamo arrivati, questa è la seconda ora di Gorizia, del SID. Diciamo, vi ho anche caricato le 2 ore di metodologia che però voi avete fatto già l'anno scorso, però insomma un ripasso non fa mai male. Se volete ascoltare queste lezioni, sono caricate, anche se lo metterò su Moodle ma non su S3, quindi non è parte ufficiale del programma. Ora la seconda e la terza ora riguardano qua parte della quinta e della sesta lezione che sono sul manuale. Allora riprendiamo a pagina 27. Ecco, tutta questa parte sul concetto di politica, sul concetto di potere, la definizione di politica di Stoppino l'abbiamo fatta a Scienze Politiche, quindi questa ve la riguardate. Non è una parte particolarmente difficile. Ecco, questi argomenti noi li riprenderemo quando definiremo il concetto di ordine mondiale, perché ripartiremo dalla definizione di politica di Stoppino, poi la definizione di governance. Ricordate, la politica è ricerca di conformità garantita, cioè stabilizzata nel tempo e generalizzata nello spazio, e la governance è l'ottenimento della conformità. In realtà, nel linguaggio comune, spesso la governance viene utilizzata come sinonimo di politica, quindi come ricerca di conformità. Nel nostro corso invece saremo più precisi e diremo che la politica è ricerca di conformità e la governance è l'ottenimento della conformità. Anche qui a volte si creano delle ridondanze concettuali, che è il caso di evitare, di essere quindi. Io mi sforzo sempre di essere preciso e diciamo di non usare dei concetti come sinonimi sulla base degli insegnamenti di Sartori. Ecco, quindi adesso questa seconda ora la dedicheremo al concetto delle istituzioni internazionali, e quindi svolgeremo l'argomento che è a pagina 30, 31 e 32. Ricorderete l'anno scorso che abbiamo definito le istituzioni in modo abbastanza semplice, nonostante che non so come mai, ma questa domanda spesso la sbagliate all'esame. Le istituzioni indicano due fenomeni empirici, da un lato le regole e dall'altro gli attori. Vedete qua, diciamo, anche nei titoli dei paragrafi, voi per riuscire a interiorizzare il contenuto di un corso, dovete guardare bene anche i titoli dei paragrafi. Vedete, a pagina 30 le istituzioni internazionali come regole e poi gli attori. Nella politica interna è abbastanza semplice, le istituzioni come regole sono le leggi dello Stato, e le istituzioni come attori sono gli attori dello Stato. È la definizione più semplice, più lineare, non c'è bisogno di farla tanto complicata. Ovviamente ci sono altre concezioni del concetto di istituzione che sono nel linguaggio comune, lo abbiamo detto, l'istituzione come un qualcosa che è depositario di un alto valore da parte dei componenti di una società, può essere, che so io, il Palio di Siena, può essere un determinato personaggio carismatico, può essere un'abitudine alimentare. Che so io, i tortellini a Modena, il prosecco a Treviso, insomma, le istituzioni possono essere tante cose. Spesso si dice anche questa, in sociologia si usa anche l'espressione la Chiesa è un'istituzione, la famiglia è un'istituzione, però in realtà se noi ci collochiamo all'interno della disciplina della scienza politica, queste espressioni non sono corrette. Quindi, che se il Parlamento è un'istituzione, il Capo dello Stato è un'istituzione, la burocrazia è un'istituzione, così come le leggi dello Stato sono un'istituzione. Si dice che il matrimonio è istituzionalizzato se appunto è riconosciuto da una legge dello Stato. Ecco, e quindi diciamo, Ovviamente abbiamo anche constatato nel corso di scienza politica come le istituzioni non vanno confuse, ad esempio, con le regole informali. Le regole informali di comportamento non sono istituzioni. Quindi, che so io, come vestirsi, come parlare, non dire parolacce in certi ambienti, vestirsi bene. Sono delle regole informali che vengono seguite, diciamo, indipendentemente dal contesto concreto. E poi ci sono anche le prassi ripetute, che le prassi ripetute invece non sono seguite, diciamo così, a 360 gradi. Che se io ci può essere un gruppo di amici che decide di incontrarsi tutti i sabati per andare al cinema. Ci sono quindi. Questa non può essere definita come una regola informale e non è che tutti i ragazzi al mondo si trovano il sabato per andare al cinema. Ci sono dei comportamenti ripetuti del tempo che sono però, diciamo, più delimitati, più circoscritti a un certo numero preciso di attori. Ecco, adesso chiediamoci quali sono le istituzioni internazionali. Anche qui non dobbiamo utilizzare una definizione sociologica e quindi. Non dobbiamo pensare che, ad esempio, un qualcosa che ha un forte grado di identificazione da parte della popolazione mondiale è un'istituzione, che sia la Croce Rossa. Tutti sono, diciamo, affezionati alla Croce Rossa, però non possiamo dire che la Croce Rossa è un'istituzione. Oppure, che so io, diciamo, certe organizzazioni non governative. Quindi. Sostanzialmente, per analogia con la definizione utilizzata nella politica interna, anche nella politica internazionale, noi dobbiamo dire che a livello di attori sono istituzioni internazionali le organizzazioni di tipo governativo, l'ONU, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, queste sono istituzioni perché sono formate da governi. Così come nella politica interna abbiamo detto che le istituzioni sono gli attori dello Stato, quindi per analogia sono istituzioni internazionali gli attori composti da Stati. Quindi le organizzazioni internazionali non governative come la Croce Rossa, come Amnesty International, come che so, Transparency International, Human Rights Watch, eccetera, eccetera, seppure queste. Sono amate dalla popolazione mondiale, seppure queste organizzazioni non governative hanno un alto livello di identificazione, non possono essere considerate, secondo una definizione più rigorosa, come istituzioni internazionali. Quindi a livello di attori è forse un pochino più semplice l'identificazione delle istituzioni internazionali. A livello di regole forse è un pochino più complicato, nel senso che. Anche qui, per analogia, così come nella politica interna le istituzioni sono le leggi di uno Stato, nella politica internazionale le istituzioni sono, diciamo, le regole di diritto internazionale, regole di diritto internazionale, che nella scienza politica, nelle relazioni internazionali, si chiamano i regimi internazionali, da non confondersi con i regimi interni. Per dire i regimi democratici, autoritari, ibridi, però ovviamente l'uso dello stesso concetto non è difficile da capire, sono sempre un insieme di regole e di attori che in qualche modo sono legati allo svolgimento della politica. Così come nella politica interna c'è un regime che è dato da un insieme di strutture di autorità e di regole sulla legge elettorale, diciamo così, nella politica internazionale. Ci sono dei regimi, che so io, sul libero commercio, il regime di non proliferazione, i regimi nel settore dell'ambiente, come il protocollo di Kyoto, insomma, tutto il corpo del diritto internazionale a cui spesso, ecco, si accoppia un attore. Quindi le istituzioni, diciamo, hanno questa doppia dimensione, gli attori da un lato, cioè le organizzazioni intergovernative e le regole di diritto internazionale dall'altro. E ovviamente possiamo facilmente constatare come le istituzioni sono più forti se hanno tutte e due le braccia, cioè se hanno da un lato gli attori e dall'altro le regole. Quindi, che so io, al Fondo Monetario corrisponde il regime monetario, il regime del debito estero. All'Organizzazione Mondiale del Commercio corrisponde il regime del libero commercio. All'ONU doveva corrispondere il regime sul sistema di sicurezza collettivo, che però non è mai diventato effettivo, quindi in qualche modo da questo punto di vista l'ONU è un pochino più debole. E vedremo anche, ad esempio, come nei regimi ambientali, ecco, i regimi ambientali sono più deboli perché ha un corpo piuttosto, diciamo, voluminoso di regole, che nel corso degli ultimi decenni è stato approvato in diversi trattati, non corrisponde una vera e propria Organizzazione Mondiale dell'Ambiente. Quindi, diciamo, un regime più forte se esiste un'organizzazione che è preposta all'attuazione di quelle regole. Invece un regime più debole se in qualche modo la sua attuazione è demandata semplicemente al comportamento degli stati. Ecco, ad esempio, l'Organizzazione Mondiale del Commercio si è molto rafforzata quando è stato istituito un tribunale interno all'organizzazione per la risoluzione dei conflitti fra gli stati membri, ovviamente. Quindi, allora, cominciamo dalle istituzioni internazionali come regole, e siamo qui a pagina 30. Quindi, vi dicevo, l'argomento delle istituzioni internazionali è un pochino più complesso. Questo perché? Perché il diritto internazionale, e noi li chiamiamo i regimi internazionali, è composto da due tipi di regole. Diciamo, le regole codificate, quindi quelle che sono state, diciamo, esplicitate in un trattato, e poi ci sono le regole consuetudinarie, la common law. La common law è forse di più facile comprensione per i paesi anglosassoni, soprattutto nel Regno Unito, dove c'è una grandissima tradizione common law. Probabilmente in Europa continentale un po' meno, perché da noi il diritto consuetudinario è molto debole, praticamente inesistente. Ora, spesso si suole dire che il diritto consuetudinario nel diritto internazionale è più importante del diritto codificato. Che cosa vuol dire questo? Ma diciamo che il diritto consuetudinario si è molto sviluppato nei secoli passati, quando i componenti, diciamo così, del sistema internazionale erano soprattutto pochi ed erano i governi più avanzati, no? I paesi europei, gli Stati Uniti, l'Australia, il Giappone, eccetera, eccetera. Diciamo, in questo periodo effettivamente è stato, diciamo così, il diritto consuetudinario, però spesso vigeva su questioni un po' secondarie della politica internazionale, le acque territoriali, certi comportamenti riferiti alle ambasciate, ai consolati, eccetera, eccetera. Dal 1945 in poi, quando in qualche modo è stato fondato l'ONU e quindi in qualche modo, diciamo, c'è stata la decolonizzazione, quindi gli stati appartenenti al sistema internazionale sono diventati più di 100, il diritto internazionale è stato soprattutto un diritto codificato, cioè esplicitato e scritto in trattati. Ora però che cosa vuol dire l'espressione, diciamo, diritto consuetudinario conta di più di quello codificato? Diciamo, noi questa distinzione la possiamo capire nel seguente modo. Cioè, vale a dire, non tutto il diritto codificato viene osservato dagli stati. Mettiamoci un trattato sul libero commercio. Mettiamo lo stesso regime monetario dal 45 all'82. Molto spesso, nonostante che gli stati si accordano per esplicitare in un trattato certi obblighi reciproci, scusate, poi in realtà gli stati disattendono questo trattato. Quindi si parla spesso dei dead letter regimes, dei regimi lettera morta. Pensate, che so io, al Fondo Monetario, che dal 45 all'82 era stato quasi disoccupato, perché certi accordi sull'aggiustamento della bilancia dei pagamenti non sono stati rispettati dallo Stato. Oppure pensate a certi passaggi del regime del libero commercio, come ad esempio l'eliminazione o la forte riduzione delle barriere non tariffarie, che fu decisa al Tokyo Round negli anni 70. Poi gli Stati hanno deciso: ma non siamo convinti di questa cosa, quindi nonostante che lo abbiamo scritto in un trattato, noi questa parte del trattato non la rispettiamo. Quindi mettiamo, usiamo un'espressione numerica per capirci bene, per capirci meglio. Mettiamo che appunto il regime del libero commercio prevede e regola 100 comportamenti e poi in realtà gli stati di questi 100, 70 li seguono e 30 non li seguono. Come mai questi 30 non li seguono? Perché effettivamente possiamo dire che quella differenza tra 100 e 30, no, scusate, quella differenza appunto tra 100 e 70, quei 30, sono il risultato giusto appunto del delitto consuetudinario. Cioè, è proprio un elemento giuridico che fa sì che gli stati decidono a un certo punto di non rispettare il 30% degli obblighi previsti da un trattato, Quindi è in questo senso che il diritto consuetudinario è più importante del diritto codificato. Non tanto, è vero, ci sono anche certi elementi un po' secondari del diritto internazionale, che sono basati, cioè sostanzialmente a questo livello uno potrebbe dire che sono una sorta di comportamenti ripetuti del tempo a cui però gli stati danno un significato giuridico, la cosiddetta opinio iuris. Però queste sono un po', ecco, nel corso di relazioni internazionali noi non analizzeremo, diciamo, dinamiche di questo tipo, perché non riguardano, diciamo, gli aspetti principali dei regimi internazionali. Noi analizzeremo il regime, che so io, regimi nell'ambito degli armamenti, non proliferazione, il regime sulle armi chimiche, biologiche, i regimi economici come quello, diciamo, il libero commercio, il regime monetario o del debito estero, i regimi ambientali, i regimi dei diritti umani. In tutti questi regimi noi constateremo che ci sono molti obblighi derivanti dai trattati, però di questi obblighi, diciamo, in misura diversa, però ecco, gli stati non li rispettano tutti. E quindi per noi la componente di diritto consuetudinario che è veramente rilevante è quella che porta gli stati, quella che porta a sottrarre dal regime, diciamo, esplicitato nei trattati, una parte che gli stati decidono che non la vogliono rispettare. Questo non significa appunto che il diritto codificato è secondario, no, è importante, forse resta senza dubbio il più importante a livello numerico, però diciamo, a livello concettuale il diritto consuetudinario è più importante di quello codificato, perché appunto se c'è un trattato e gli stati decidono di non rispettare una parte, la consuetudine supera il codice. Però ecco, l'auspicio e la speranza è che in futuro gli stati, se scrivono un trattato, si spera e si auspica che lo rispetti. Questo indipendentemente dal fatto che poi uno stato fa il cosiddetto permanent objector. Se gli Stati Uniti non firmano e ratificano il protocollo di Kyoto, quello è un altro discorso. Significa semplicemente, questo è previsto dal diritto internazionale, così come all'interno dei regimi sugli armamenti ci sono stati sempre dei permanent objectors al regime di non proliferazione nucleare, al regime sulle armi chimiche, biologiche, a quello, diciamo così, sugli esperimenti nucleari. Però quello è un altro discorso. Diciamo, invece ci sono dei regimi, come il regime, che so io, del libero commercio, in cui i comportamenti non sono stati, i comportamenti previsti e istituzionalizzati da un trattato non sono stati rispettati da tutti gli appartenenti a quell'organizzazione, come ad esempio l'impegno a ridurre fortemente le barriere non tariffarie decise dal Tokyo Round negli anni 70. Lì non c'è stato un permanent objector, gli Stati Uniti o l'Iran o la Corea del Nord che hanno detto no, a me quel regime non piace. Tutti gli stati hanno detto no, sapete cosa? Noi le barriere non tariffarie ce le teniamo. E questo l'hanno fatto i paesi europei, gli Stati Uniti, i paesi africani, sudamericani, asiatici. Lo hanno fatto tutti. Quindi, ecco, in qualche modo noi politologi siamo poi particolarmente attenti appunto al fatto che i regimi siano effettivi, quindi in qualche modo che ci sia una traduzione degli impegni previsti in un trattato nei comportamenti, se no appunto noi parliamo di dead letter regime, di un regime lettera morta. Ok? Questi sono dei ragionamenti un pochino più complessi, però spero che li abbiate capiti. Come sempre, se poi non avete capito, rileggete il manuale, mi scrivete o sul blog o mi mandate un'email. Ecco, quindi noi come li definiamo i regimi? I regimi appunto li definiamo con un insieme di principi generali e di regole più diciamo specifiche, più dettagliate, attorno ai quali convergono le aspettative degli attori della politica internazionale. E quindi in qualche modo diciamo c'è questa componente dei principi generali e poi c'è la componente delle regole più dettagliate. Questo distinzione tra principi e regimi la analizzeremo per bene un po' più là, quindi per il momento ci basta questa definizione un pochino più generale. Vedremo come sulla base dei principi noi potremo distinguere fra tre tipi di regime: i regimi gerarchici che favoriscono gli attori più potenti, i regimi paritetici che invece mettono gli attori sullo stesso piano e quindi sono basati sulla reciprocità, e infine i regimi paritetici che favoriscono i paesi più deboli. Quindi per fare un esempio, ovvio, il regime di non proliferazione nucleare è un regime gerarchico, favorisce 5 stati membri del Consiglio di sicurezza, che loro possono avere le armi nucleari e gli altri no. Il regime del libero commercio è un regime paritetico perché è fondato sulla reciprocità. Io liberalizzo nella misura in cui liberalizzi anche tu il commercio, e il protocollo di Kyoto è effettivamente un regime preferenziale perché stabilisce che i paesi avanzati e più industrializzati devono ridurre l'inquinamento, mentre invece i paesi in via di sviluppo, inclusa la Cina, inclusi i paesi dell'OPEC che sono molto inquinanti, non sono obbligati a ridurre l'inquinamento. Quindi per questo è un regime un po' ambiguo, è un regime asimmetrico però a favore dei paesi più deboli, mentre invece il regime di non proliferazione nucleare è a favore dei paesi più forti. Ecco, poi diciamo a questo punto anche nella politica mondiale c'è l'esigenza di capire bene la differenza tra le regole istituzionalizzate nel diritto internazionale, le regole informali e le prassi ripetute. Ecco, come mai è importante fare questa distinzione? È importante fare questa distinzione perché effettivamente, diciamo, è successo un po' questo fenomeno nelle relazioni internazionali, intesa come disciplina politologica. È successo che a volte noi politologi abbiamo certi tabù, abbiamo certi, diciamo, chiodi fissi. Uno di questi è, ad esempio, non apparire troppo appiattiti su definizioni che possono sembrare definizioni prese in prestito dal diritto. Ecco, la definizione che ho proposto, che è una definizione ortodossa, diciamo, di regime internazionale, che effettivamente si rifà al diritto. Dico, sono i regimi tutti quei principi e quelle regole che corrispondono al diritto internazionale. Allora certi politologi hanno alzato il mignolino e hanno detto no, così non va bene, perché questa definizione è una definizione che non rende le relazioni internazionali autonome dal diritto internazionale. Quindi alcuni studiosi hanno messo dentro la definizione di regime internazionale non solo le regole informali, ma anche le prassi ripetute. Però per farvi capire questo devo fare degli esempi, perché se no, detta così, no, non si capisce questa proposizione, no? Ecco, l'esempio di regola informale che voglio fare riguarda gli investimenti delle imprese multinazionali. Allora, possiamo chiederci, esiste un regime sugli investimenti esteri? Ecco, ragioniamo prima in termini ortodossi e poi in termini eterodossi. Se, sulla base della definizione che io ho proposto, la risposta è ovviamente negativa. Non esiste un regime sugli investimenti delle imprese multinazionali. È stata discussa in passato la costituzione di un regime di questo tipo, in particolare è stata discussa durante durante l'Uruguay Round, l'Uruguay Round che portò poi alla formazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Si discusse, diciamo, l'opportunità di costituire un'organizzazione internazionale, il MAI, Multilateral Agreement on Investments, in italiano si fa spesso la battuta che non è stato mai istituito. Questa organizzazione internazionale sarebbe stata un'istituzione internazionale, sarebbe stata una sorta di organizzazione mondiale degli investimenti, come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e avrebbe ovviamente, diciamo, messo in essere delle regole per liberalizzare questi investimenti esteri. Però questa organizzazione alla fine i governi non se la sono sentita di istituirla. Quindi oggi che cosa succede? Succede che in materia di investimenti esteri ci sono innanzitutto le leggi nazionali di ogni singolo Stato, poi ci possono essere delle leggi istituite a livello di organizzazioni regionali, l'Unione Europea ovviamente può adottare dei regolamenti per regolare gli investimenti sia in entrata che in uscita. Oppure ci possono essere dei trattati bilaterali. Gli Stati Uniti fanno un trattato con il Cile per liberalizzare gli investimenti. Oppure ci possono essere addirittura degli accordi tra due organizzazioni regionali. Ecco, in questa materia l'Unione Europea ha stipulato gli accordi che so io con il Mercosur, per liberalizzare gli investimenti esteri. Ora il punto, lo snodo del ragionamento principale qual è? Esiste un principio di diritto internazionale sulla base del quale se uno Stato realizza una liberalizzazione degli investimenti con un altro Stato o c'è un accordo tra paesi dell'Unione Europea e del Mercosur, per cui ad esempio, che so io, alla Colombia che non fa parte del Mercosur dice ho diritto anch'io di avere lo stesso trattamento degli investimenti che l'Unione Europea dà dall'Argentina al Brasile. Esiste questo obbligo? Assolutamente no. Ogni paese è libero di fare gli accordi con chi vuole. Certo, se c'è un accordo bilaterale, se poi uno cambia idea, le cose si complicano perché deve rispettare l'accordo bilaterale. Però ogni trattato avrà le regole a questo proposito. Quindi, se noi ragioniamo in termini ortodossi, che un regime è riferito al diritto internazionale, quindi non c'è né un'organizzazione mondiale sugli investimenti, né esiste un corpo di regole che gli stati possono attivare pretendendo che ci sia una liberalizzazione generalizzata, come ad esempio nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è stato membro dell'OMC deve chiedere la stessa liberalizzazione che è data a tutti gli altri stati membri. Questo sugli investimenti non succede, è chiaro? Però ecco, questi studiosi un po' eterodossi, per affermare una certa indipendenza delle relazioni internazionali dal diritto internazionale, ho detto no, esiste un regime, esiste un regime sugli investimenti esteri. Vedete qui nel testo cito alcuni articoli, alcuni saggi del 2014, all'inizio di pagina 31, la Milner e Simmons, e questi autori parlano di regime degli investimenti esteri. Come mai? Diciamo che si può forse dire, si può accettare come diciamo una tesi plausibile, che esistono delle regole informali in materia di investimenti esteri. Vediamo di capire come agiscono queste regole informali. Se voi analizzate il comportamento di ogni singolo Stato, vi rendete conto che ci sono un numero molto elevato di accordi bilaterali sugli investimenti esteri. E se uno va a studiarsi questi accordi bilaterali, vede che si assomigliano molto. Si assomigliano molto, esistono, ecco, come una sorta di protocollo, come i protocolli che portano a curare i tumori, sono simili, anche tra ospedale e ospedale. Il protocollo è lo stesso, come i protocolli che si vengono attuati per curare il coronavirus. E quindi certi studiosi hanno detto, guardate, siccome va bene, forse non esiste un principio generale che porta, ecco, se gli Stati Uniti, diciamo, hanno dei legami difficili con paesi come l'Iran, la Corea del Nord, eccetera, eccetera, questi paesi sicuramente non concederanno la liberalizzazione degli investimenti. Ma la maggioranza dei paesi, grosso modo, se non ci sono conflitti rilevanti, godono più o meno dello stesso canovaccio, dello stesso protocollo, eh? Quindi uno può constatare che ci sono magari piccole differenze, ma anche per semplificare, no? Spesso per semplificare gli stati fanno un copia e incolla. Ci sono certe regole che gli Stati Uniti hanno attuato con il Cile e queste regole le applicano anche all'Argentina, all'Uruguay, al Brasile, eccetera, eccetera. Ok, il ragionamento è plausibile e efficace. Però, ecco, secondo me resta sempre la differenza che non è un regime internazionale. Ci sono regole informali che portano gli stati a assimilare queste regole che vengono poi applicate nei trattati, però per essere un regime bisogna che ci sia un obbligo, un obbligo che invece non c'è. Quindi se c'è uno stato che per certi motivi non è, che so io, non è suscettibile di avere queste garanzie della liberazione degli investimenti, proprio perché non c'è un regime, non può questo Stato dire: oh, voglio anch'io questo trattamento privilegiato. Questo trattamento privilegiato è soggetto alle scelte di ogni singolo Stato. Che poi venga dato al 70-80% dei paesi mondiali, lo possiamo anche ammettere, però c'è sempre la libertà da parte di ogni singolo Stato di concederlo o di non concederlo. Se fosse un regime, questa libertà non ci sarebbe. Ok? Ci siamo capiti? E poi ci sono anche delle differenze, intendiamoci. Ci sono sì questi protocolli, ci sono sì queste regole informali, però ci sono alcuni paesi che sono un po' più amici di altri. Quindi ci sono anche all'interno delle regole informali, ci sono dei livelli diversi di preferenzialità, quindi a certi paesi vengono liberalizzati un pochino di più, ad altri una via di mezzo, ad altri un pochino di meno. Ecco, poi però gli studiosi si sono, diciamo, non contenti, certi studiosi un po' eterodossi, non contenti della definizione giuridica legata al regime e al diritto internazionale, hanno addirittura detto che i regimi corrispondono alle prassi ripetute. E quale esempio possiamo fare? Possiamo fare l'esempio delle relazioni in materia di investimenti, di commercio del petrolio. Quando ci furono le due crisi negli anni 70, la prima del 73 e la seconda del 79, soprattutto alcuni paesi avanzati, in particolar modo si cita sempre il caso di Kissinger, dopo il primo shock dei prezzi petroliferi, Kissinger propose l'istituzione di un'organizzazione mondiale del petrolio, che mettesse dentro sia produttori che consumatori, di modo da regolare la produzione del petrolio e soprattutto anche il prezzo del petrolio che viene esportato a livello mondiale. I paesi produttori ed esportatori di petrolio rifiutarono questa proposta e formarono l'OPEC. L'OPEC, che è una coalizione composta non da tutti, ma dalla maggioranza dei paesi produttori di petrolio. Quindi, in qualche modo, i rapporti fra consumatori e produttori di petrolio non è stata mai istituzionalizzata in un'organizzazione mondiale del petrolio, ma è stata caratterizzata dai rapporti di potere. Quindi in certi periodi storici i paesi dell'OPEC, tipo gli anni 70, hanno vinto questo braccio di ferro, in altri paesi storici invece, come gli anni 50, magari le multinazionali anglosassoni hanno prevalso nei rapporti di potere. Ecco, quindi qual è stato il ragionamento che hanno fatto questi studiosi un po' eterodossi? Ecco, hanno parlato dell'esistenza negli anni 50 e 60 di un regime delle sette sorelle, in quanto che i rapporti di potere portavano al prevalere delle multinazionali americane e britanniche. Invece hanno parlato di regime dell'OPEC negli anni 70, quando i rapporti di potere hanno portato a prevalere i paesi, soprattutto arabi, esportatori di petrolio. Allora, come possiamo rispondere a questa tesi, un po' eterodossa, partendo dagli assunti della scuola italiana di scienza politica, gli assunti sartoriani, diciamo così? E questa è una forma piuttosto evidente, anche grave, di conceptual stretching. Qui noi abbiamo un concetto che illumina troppi fenomeni empirici. Ricordate quello che ho detto nella metodologia. E in questo caso non è accettabile. Non è accettabile perché noi possiamo dire effettivamente che negli anni 50 prevalevano le sette sorelle, negli anni 70 prevalevano i paesi OPEC, però questo non è assolutamente un regime. Prendiamo una cantonata veramente colossale se diciamo che è un regime. Forse può essere accettabile sotto certi aspetti l'estensione del regime alle regole informali, come il regime degli investimenti esteri. Io non l'ho accettato lo stesso, però insomma il ragionamento è comprensibile. Qui no. Quindi diciamo, in questo caso le prassi ripetute negli anni 50 portavano a prevalere le multinazionali, quindi questi studiosi hanno detto che c'era un regime delle sette sorelle, le prassi ripetute invece portava negli anni 70 al prevalere degli stati OPEC. Quindi ecco, qui c'è la denotazione del concetto di regime che si estende troppo. Però allo stesso tempo, diciamo, ecco, resta sempre un qualcosa che non è regime. Che cos'è che non è regime per questi studiosi? È tutto ciò che è successo, diciamo così, dagli anni 80-90 in poi, quando non ci sono delle aspettative stabili sul comportamento, quando non si sa, quando ci sono delle prassi discordanti. Ecco, chiamiamole così. Quando ci sono delle prassi discordanti, allora non c'è un regime. Quando non si sa chi prevale, quando c'è più incertezza sui mercati, che so io, in questi ultimi 15-20 anni, ad esempio, i prezzi del petrolio sono spesso aumentati in parallelo a certe guerre. Negli anni del 2003, quando c'è stato l'intervento americano in Iraq, i prezzi del petrolio aumentarono. Al contrario di quello che dicevano tanti studiosi, soprattutto di sinistra, che pensavano che la guerra d'Iraq era legata al petrolio. Anzi, il contrario, la guerra dell'Iraq ha peggiorato la situazione per i paesi occidentali nel mercato petrolifero. E quindi, vabbè, quindi diciamo, se noi consideriamo che cos'è un regime, possiamo avere varie scale, il diritto codificato, il diritto consuetudinario, e io mi fermo lì, eh? Poi c'è chi ci mette le regole informali, che non lo accetto, ma ci può anche stare, È un ragionamento che lo possiamo eventualmente capire, comprendere, però le prassi ripetute no. Quindi se noi parliamo dei rapporti di potere nudi e crudi e si dice che c'è un regime o delle sette sorelle o dell'OPEC, prendiamo una grande cantonata. Ecco, l'unica cosa che per chiunque, per qualsiasi tipo di studioso, resta fuori dalla denotazione del concetto di regime, sono le prassi discordanti. Se c'è una situazione in cui non si sa chi vince e chi perde, allora vabbè, lì è chiaro che non c'è un regime. Va bene? Quindi diciamo, queste considerazioni le trovate a pagina 30 e pagina 31. Ok? Allora, a questo punto passiamo a, ecco, il ragionamento sugli attori è però più semplice, Il ragionamento sulle regole e sui regimi è un pochino più complicato, il ragionamento sugli attori è più semplice. Quindi sono istituzioni internazionali, tutti quegli attori, diciamo, che diciamo, sono legati a organizzazioni internazionali di tipo intergovernativo. Quindi l'ONU, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, l'Organizzazione Mondiale del Commercio sono istituzioni, mentre invece ecco, la Croce Rossa, Amnesty International, Human Rights Watch non sono istituzioni. Ecco, che cosa possiamo dire sulle organizzazioni internazionali? Ecco, in realtà, come vedete qui a pagina 31, bisogna fare una precisazione, che può essere, diciamo, c'è un'area un pochino grigia con riferimento alle organizzazioni, alle istituzioni internazionali. Vale a dire, ci sono alcune organizzazioni di tipo intergovernativo che sono ovviamente delle istituzioni internazionali, sono quelle che hanno una sede e hanno una loro burocrazia, Però ci sono alcune organizzazioni internazionali, faccio riferimento ad esempio al G7, al G8, al G20, oppure quello che era in passato il cosiddetto GATT, il General Agreement on Tariffs and Trade. Cioè ci sono a volte delle organizzazioni internazionali che non hanno né una sede né una burocrazia autonoma dagli stati membri, ma queste organizzazioni semplicemente si basano e si organizzano, giusto appunto, semplicemente promuovendo degli incontri fra i rappresentanti dei governi e dei paesi membri. Il General Agreement on Tariff and Trade si è svolto attraverso dei round negoziali che si sono svolti, che so io, a Ginevra, si sono svolti a Tokyo, si sono svolti in Uruguay, a Punta dell'Este. Alla fine poi dell'Uruguay Round i governi hanno deciso, ok, costituiamo un'organizzazione mondiale del commercio. Allora l'organizzazione si è istituzionalizzata. Quindi che cosa vuol dire questo ragionamento? Che quando le organizzazioni internazionali non hanno né una burocrazia né una sede autonoma, ma sono composti semplicemente da governi, sono sì organizzazioni, ma non sono istituzioni. Si usa l'espressione dei forum, sono dei forum negoziali. Quindi i forum negoziali sono, diciamo, delle organizzazioni, ovviamente, perché c'è una struttura organizzativa, ci sarà un piccolo segretariato che stabilisce l'agenda, però insomma non c'è all'interno di questa organizzazione non ci sono degli organi sovranazionali, come in qualche modo il Fondo Monetario, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, anche nell'ONU. Nell'ONU l'organo sovranazionale è il segretario generale dell'ONU. Quindi il livello di istituzionalizzazione di un'organizzazione dipende poi dai poteri di questi organi sovranazionali. Quindi ci saranno alcune organizzazioni in cui questo elemento sovranazionale è più rilevante, come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e il Fondo Monetario, nell'ONU un po' meno, però nell'ONU sempre c'è. Il GATT era un forum, il G7, il G8 e il G20 sono semplicemente dei forum, non sono delle istituzioni. Questo ragionamento è un ragionamento un po' sottile. Io per esperienza noto che spesso gli studenti si confondono su questo argomento. Però diciamo, spero che sia abbastanza chiaro. Il ragionamento è lineare, non è complicato. È un po' sottile, però insomma. Quindi se un'organizzazione internazionale, G7, G8, G20, GATT, non ha una burocrazia, una sede, è sì un'organizzazione. Ma non è un'istituzione, è un forum. Prendete anche delle organizzazioni regionali, è la CSCE. La CSCE negli anni 70 e 80 era un forum a cui partecipavano i rappresentanti dei governi. Poi dopo l'89 si è istituzionalizzata nell'OSCE, si è istituzionalizzata nell'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione. E quindi in qualche modo l'OSCE è diventata una istituzione di tipo regionale. Quindi, diciamo, a questo punto possiamo analizzare la tipologia che trovate a pagina 32 per vedere, ecco, in questa tipologia, come vedete, ci sono quattro box, quattro tabelle e, diciamo, questa tipologia io l'ho costruita mettendo insieme due variabili. Da un lato l'autonomia dell'organizzazione dai singoli governi e dall'altro lato il livello di condivisione delle decisioni che questa organizzazione prende. Quindi noi troviamo nel box più alto, come vedete, alto alto, autonomia è alta e condivisione è alta, l'OMC. Questo perché l'OMC è molto autonoma dagli stati membri, c'è addirittura un comitato per la risoluzione delle controversie fra gli stati, quindi ha una forte autonomia e la condivisione è molto alta, perché appunto le decisioni dell'OMC devono essere prese all'unanimità e quindi è molto faticoso approvare un trattato, però devono essere tutti d'accordo, anche se uno stato è contrario, non si approva quel trattato. Nel Fondo Monetario invece l'autonomia lo stesso è molto alta, i burocrati del Fondo Monetario lì a Washington spesso prendono delle posizioni contrarie agli stati, anche ad esempio nei confronti degli Stati Uniti. Ricordo negli anni 80 il Fondo Monetario si oppose alla promozione di un accordo con l'Argentina e gli Stati Uniti fecero pressione sulla Banca Mondiale per stipulare un accordo con l'Argentina. Quindi la Banca Mondiale è un po' meno autonoma dagli stati membri rispetto al Fondo Monetario. Però la condivisione delle decisioni è più bassa, è più bassa perché, come sapete, nel Fondo Monetario gli stati industrializzati votano in proporzione al contributo al bilancio del Fondo Monetario. Quindi se mettiamo insieme i paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, il Giappone, raggiungono il 55, il 60% e i paesi in via di sviluppo sono minoritari. Quindi se il Fondo Monetario prende una decisione, non è detto che questa sia condivisa da tutti i partecipanti, a tutti i paesi membri, eh? È condivisa probabilmente solo dai paesi del G7, eh? E non da tutti i paesi membri del Fondo Monetario. Ecco, invece se facciamo riferimento all'ONU, sia l'Assemblea Generale che il Consiglio di Sicurezza hanno un'autonomia minore dagli Stati membri, l'organo autonomo dell'ONU è il segretario generale, non sono né l'Assemblea Generale né il Consiglio di Sicurezza, però ovviamente nell'Assemblea Generale la condivisione delle decisioni è più alta, perché ci sono dentro tutti gli stati membri dell'ONU. Nel Consiglio di Sicurezza è più bassa, perché ce ne sono 15 nel Consiglio di Sicurezza e di questi 15 5 hanno il seggio permanente. Quindi può succedere che il Consiglio di Sicurezza prende delle decisioni che sono meno condivise dagli altri stati membri. Certo, se vota all'unanimità si presume che ci sia una certa condivisione. Se c'è un veto da parte di uno dei 5 che hanno il seggio permanente del Consiglio di Sicurezza, è chiaro che la decisione è ancora meno condivisa. Quindi, come vedete, diciamo, ecco, se noi facessimo una sorta di nel punto più alto di questa tipologia, il livello di istituzionalizzazione dell'organizzazione è maggiore. Se è alta sia l'autonomia che la condivisione, possiamo dire che l'organizzazione è più istituzionalizzata. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è invece un livello più basso perché sono basse sia l'autonomia che la condivisione. L'Assemblea Generale dell'ONU e il Fondo Monetario hanno un più meno o un meno più. E quindi questa tipologia, secondo me, ci aiuta a capire dove stanno le varie organizzazioni internazionali. Ecco, i forum stanno sullo zero. I forum stanno dove non c'è né condivisione e soprattutto dove non c'è autonomia. Perché se non c'è una burocrazia indipendente dagli stati membri e sono solo i governi a decidere, l'autonomia è uguale a zero. Poi la condivisione eventualmente può anche essere più alta, però insomma a noi ci interessa fino a un certo punto. Quindi in qualche modo, come vedete, questa tipologia vi aiuta a capire il grado di istituzionalizzazione delle varie organizzazioni internazionali. Questo non vuol dire, ecco, non confondete il grado di istituzionalizzazione con la forza di un'organizzazione, anzi spesso il rapporto è contrario. Quanto più spesso, ecco, l'OMC è più istituzionalizzato, è più autonomo, le decisioni sono più condivise, però spesso fa più fatica a prendere decisioni. Quando la condivisione è bassa, anche l'Assemblea Generale forse fa più fatica a prendere decisioni. Invece le decisioni sono favorite da una condivisione più bassa, come il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e il Fondo Monetario. Però è chiaro che siamo in presenza di organizzazioni meno istituzionalizzate. Quindi l'efficacia decisionale e l'istituzionalizzazione hanno spesso un rapporto inverso. Va bene? Ecco, con questa lezione direi di fermarsi. Grazie.